E siamo qui in diretta, Isola Sacra, Fiumicino. E sapete di che cosa stavamo parlando con il nostro ospite di oggi, ossia Matteo Gabbianelli? In quale album è contenuta Paper Black Writer dei Beatles? E non riusciamo a ricordarcelo, vero Matteo?
No, assolutamente no. Ma eravamo sicuri entrambi, ma...
Esatto, e ognuno ha le sue certezze, però neanche Wikipedia ci sta aiutando, ma lo troveremo in qualche modo. Ben arrivato Matteo Gabbianelli, che suona nella band dei...
Cazzo!
Eccolo là, l'ha detto lui. Io volevo farvi complimenti per la scelta di questo nome, ricordiamolo, scritto K-U-T-S-O, però esatto, la pronuncia esatto. È all'inglese.
Certo, è una cosa più intellettuale, non è
esatto.
Pura volgarità. Ecco.
L'hai detto bene. Chi ha avuto questa idea? Diciamolo subito.
Allora, questo è un nome che ho inventato io quando... cioè, una parola che ho inventato io...
Ok.
Quando ero al liceo, sui banchi di scuola scrivo le parolacce in questo modo
reinventandoli,
sì, e poi me la sono portata avanti per decadi
camuffata praticamente,
sì, sì, perché mi piace, e alla fine è un tag anche, se uno si dimentica come va pronunciato sei anche figo, insomma.
Io tutte le volte, da quando vi conosco, perché è da un po' che vi tengo d'occhio, devo essere sincero, lavoro nell'ombra, vado nei locali di notte a ascoltare le band, e ho pensato da subito, per me hanno scelto questo nome per mettere in difficoltà chi fa il mio mestiere, chi lavora in TV, chi va in radio. Un po' ci avete pensato, dillo.
Ce ne siamo accorti.
Ah, ecco.
Dopo ce ne siamo accorti, perché era in effetti sempre un problema. All'inizio eravamo un po' imbarazzati, poi invece mi diverte, anzi
esatto.
Sto lì che guardo gli
esatto.
Occhi dello speaker per vedere la reazione.
Hai notato abilmente io come ho svicolato, l'ho fatto sì. Dire a te, ma non credo di essere stato molto originale in questo. Comunque dai, tagliamo corto al discorso Beatles, è sempre bello estendere il discorso musicale. Sì, in effetti è uscito come singolo Paperback Writer 66, quindi tecnicamente dovrebbe essere in nessun album, a volte
però
no.
È più vicino a quello che dicevi tu.
Esatto, sì, comunque 66 è il periodo di Revolver, perché riflettevamo sul fatto di come questa canzone inizi già a essere sperimentale nel discorso Fab Four.
Sì, sì, sì.
I Beatles
sì.
Sono nel vocabolario tuo e in generale dei cazzo?
Assolutamente. L'hai detto?
L'ho detto, sì.
Ok. Ma se l'abbiamo rotto gli indugi.
Esatto.
Assolutamente sì, soprattutto per quanto riguarda le armonie. Sai, i Beatles sono contraddistinti da questo maggiore minore, sempre un po' malinconico, dove non si capisce se bisogna ridere o piangere, no?
C'è l'uno e c'è l'altro,
esatto.
Un po' come un certo cinema italiano, è vero.
E quindi soprattutto quello per quanto ci riguarda. E poi anche la stortezza di alcuni brani. Soprattutto, ecco, abbiamo detto prima, stiamo facendo il White Album. Per esempio, ecco, c'è una canzone di Paul McCartney che quando l'ho sentita mi ha aperto proprio il mondo. Ed è Martha May Dear.
Martha May Dear,
che sta su
White Album, sì, sì.
Ed è veramente stranissima quella canzone. E quindi...
apparentemente una canzone ordinaria, ma in realtà un po'...
No, è proprio sì, sì, infatti perché i Beatles ogni volta che facciano qualcosa scorre così tanto che non ti accorgi invece della struttura che è complicata,
è
invece.
Vero, cioè fluida nella sua complessità,
esatto.
Che poi è una cosa tipica di McCartney, magari lei non andava più sulla psichedelia,
sì.
O sulle forzature, diciamo pure, no? Senti, quindi i vostri gusti musicali all'interno della band sono, diciamo, coerenti, in armonia, avete più o meno tutti gli stessi gusti, o ci sono anche delle distanze quasi incolmabili a livello di gusti musicali tra di voi?
Ci sono anche delle distanze assolutamente incolmabili. Per esempio il nostro bassista è un settantino.
Non un settantenne.
Gli piace il prog, gli piacciono queste
mitico.
cose. Gli piace Tori Amos anche, che non c'entra
okay.
Nulla, però queste cose molto ricercate. Quindi c'è anche quella componente.
Invece tu sei più per una vena, come si può dire?
A me piacciono le cose brevi, intense, gioiose, okay. Solari.
Sì, un po' lontano dalla mentalità del progressive.
Esatto, cioè no, proprio la negazione di quella cosa.
L'antitesi.
Comunque, dimmi, scusa.
No, figurati.
Immagina, ecco, i Beatles mischiati ai Beach Boys con chitarre distorte e i salti mortali.
Ok, che è un po' la sintesi di quello che spesso avviene nei vostri concerti. In effetti i vostri concerti sono un po' un esempio di come voi vi lasciate andare completamente. Tu in particolare sei incontenibile dal vivo. Dicevamo prima che io ho visto un vostro concerto, giustamente tu mi hai fatto notare, era di qualche anno fa, magari le cose sono anche un po' cambiate, siete un po' evoluti. Però prima ancora di ascoltarci un vostro brano, c'è una cosa che ti volevo chiedere, caro Matteo. È una domanda che si pongono tutti. Sei pronto?
Vai.
Ma tu ieri hai visto X Factor?
No, assolutamente no.
Come, immagino la gente del nozzo. Era una domanda ovviamente volutamente ironica.
Ma io non ho neanche la televisione.
Perfetto, meglio ancora.
Sembra una frase da comunista fine anni 70, no? Però invece è così.
Da comunista della Germania Est, perché non avevano la televisione perché non gliela, gliela davano.
E invece ormai sto, magari ecco, sto tantissimo davanti al computer, ma non seguo, non so più niente, non so che cosa è successo. Ormai mi informo sulle pagine dei quotidiani su internet. Quindi
ti è strano questo mondo? Ovviamente la mia era una domanda vagamente ironica, ma siccome si sente sempre questo refrain, i giovani d'oggi, i ragazzi, per lanciarsi veramente, uno dice dalla finestra, no, nel mondo della musica devono andare a X Factor, via dicendo e quant'altro, ma voi siete d'accordo con questa teoria? Esiste solo quella via?
Guarda, prima di X Factor si diceva che bisognava andare a Sanremo, però questo lo dicono le persone che non vivono nel mondo della musica, perché chi fa questo lavoro sa benissimo che Sanremo, X Factor e amici rappresentano il 2% dei musicisti. Cioè la musica, quella più diffusa e suonata da tutti, non sta lì. Cioè quelli sono, è un nugolo di fortunati per alcuni versi e di sfortunati per altri, che non rappresentano niente a nessuno. Cioè la musica, quella vera, è quella che vedi in giro quando vai per strada e pensi, questi stanno giocando. No, quelli stanno lavorando, sono proprio quelli lì, quelli veri. Esatto. Non quelli che vedi X Factor, ecco.
Esatto. E in effetti un conto è fare, forse lì la chiave del discorso, un conto è fare il musicista, un conto è voler fare il cantante e basta, con tutto il rispetto, o la star,
come lo intende,
come X Factor. Lo intendono lì,
sì, esatto. Ma guarda, poi è logico che chi suona ha sempre un sogno grande, no? Però è come in tutte le cose, come chi tira su un'impresa, un'azienda, mica che dal giorno alla notte, a meno che non sei Berlusconi che c'hai favori, insomma. Però sono cose che fai crescere piano piano, cercando di non fare passi falsi. Cose come Amici e X Factor in realtà sono proprio dei passi falsi, ma non tanto per quanto riguarda l'immagine, no? Perché sai, ti sputtani, quelli non sono. È che lì ti fanno firmare dei contratti in cui tu sei veramente soltanto un ingranaggio, no?
Esatto.
Una rotellina che dura quei mesi che gli serve. Poi se sei fortunato come Marrone, che non so quali vie ha adottato, e ancora serve a quel mondo, vai avanti. Altrimenti Emma Marrone, appunto, è la punta di un iceberg di 200.000 persone che non hanno fatto niente,
che magari hanno anche vinto, ma già ce li siamo dimenticati.
Esatto.
E verrebbe da dire, lo sanno tutti, no? Per citare un vostro titolo, e ce l'ascoltiamo.
Fammi, 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 fa schifo quello che penso, però non è giusto, non ha senso sperare di migliorare e vivere per farsi male. Io faccio quello che posso, di più proprio non si può, e basta piangersi addosso, in cielo esploderò. Lo so, lo sanno tutti che fine farò, ho seminato i frutti che raccoglierò, l'universo è mio. Vorrei essere cerebro leso, non capire un cazzo ed essere difeso, e certo che conviene avere qualcuno che ti vuol bene, però io mangio da solo e in testa ho sempre me, ognuno ha il suo ruolo, il mio so già qual è, lo so, lo sanno tutti che fine farò. Sono Dio.
siamo presissimi, siamo molto social e socievoli, tra post su Facebook, oramai il mondo della musica va anche così, e ovviamente siamo anche in diretta qui come sempre 95.3 in FM Roma e provincia, ricordiamolo, siamo anche sul sito ufficiale in streaming radiodimensionemusica.it. c'è sempre Matteo Gabbianelli dei
cazzo,
stavolta mica mi freghi, ok? Per chi si fosse messo in ascolto soltanto adesso, prima avevamo interrotto il discorso su X Factor e altre storie così. La vostra invece è una storia fatta di gavetta, ma nel vero senso della parola. E so che piano piano vi state togliendo delle soddisfazioni, ma in fondo non è da molti anni che siete nel giro della musica.
Ma in realtà, cioè,
come band intendo.
La visibilità c'è da, diciamo, 4 anni, ok? Da 4 anni abbiamo cominciato a fare delle cose che ci hanno fatto uscire, diciamo, ufficialmente, ok? Però ad esempio io sono 20 anni che suono.
Quello lo infatti era la seconda domanda, lo immaginavo.
Però
poi...
anche siccome il mio destino musicale è sempre stato, anche se spesso parallelamente, legato ai cazzo, in realtà il progetto, anche con questo nome, si può dire che nasce addirittura nel 2000.
Spiegami allora questa cosa.
Allora, all'inizio ero soltanto io che per imparare ad usare il computer, perché io ho uno studio di registrazione e ormai, sai, al disc recording si fa tutto così, quindi
certo,
per imparare ad usare il computer per registrare componevo canzoni per avere materiale, no?
Certo, ovviamente facevo... è tutto self made, diciamo.
Esatto,
no?
Esatto. E facevo tutta roba elettronica. Infatti prima era DJ cazzo.
Ok, quindi parte proprio, è un'emanazione di te.
Esatto, okay. Esatto. DJ cazzo, poi coinvolgendo tutti i miei parenti. Quindi una canzone la cantava il mio prozio di 90 anni, un altro il basso mio fratello, mio padre, mia madre. Ho coinvolto tutti, perché quella era la persona che
ma li obbligavi praticamente.
Eh sì. No, però loro erano anche contenti, insomma.
Ok.
E poi dal 2006 abbiamo creato il gruppo, che era composto da tutte altre persone. Insomma, la line up ha avuto tantissime modifiche, perché è difficilissimo tenere un gruppo, proprio perché è difficile far diventare lavoro questa cosa. E quindi poi uno fa i figli, quello deve andare a lavorare, quella, si sfascia tutto. Allora, però io sono sempre stato molto determinato e ho cercato persone determinate insieme a me. E adesso siamo tutti delle spade, diciamo, come si dice a Roma.
Quindi si può dire, lo so che la domanda è tra il banale e l'odioso, ma in fondo l'hai detto tu, è il vostro lavoro adesso?
Sì, allora,
a tempo pieno.
Guarda, io ti dico, sono assolutamente sincero, anzi sono contento di divulgare le varie tappe della nostra musica man mano che vanno avanti. Ti dico che adesso è a livello economico è l'equivalente di un lavoro part time.
Ah, ok.
Cioè di un lavoro non 6 ore, cioè non 8 ore, ma 4-6.
Okay, ok, perfetto, mi è chiarissimo. E immagino che una vita quasi sempre on the run, quasi sempre senza orari, senza luoghi fissi, e tutto un po' da gestire.
Assolutamente
in
sì.
Corso, no?
Assolutamente.
Ovviamente questo è un discorso un po' particolare, no? Se ci pensi, riflettevo proprio prima su questa cosa. Tante volte uno non è che può scegliere il quando e il dove della sua vita, no? Cioè si può scegliere quali attitudini avere, su che cosa puntare. Ma hai mai pensato per un istante che bello sarebbe fare quello che sto facendo adesso, averlo fatto magari in un'epoca un po' più rosea per il mercato della musica? Cioè, voglio dire, quello che voi state facendo, cioè cercare in questi anni di partire con una carriera musicale, è 100 volte più difficile di quanto poteva essere una volta. Ci hai mai pensato?
Guarda, ti dico che la mia opinione è opposta invece.
Argomentami.
Nel senso che quando le case discografiche grosse avevano ancora un senso, uh-huh, ovvero comandavano soltanto loro, l'unica strada che un musicista aveva per poter fare questo di lavoro, alla onda via i matrimoni, sai, queste cose, no? Oppure facevi, cioè sognavi il successo, ma il successo era obbligata, la tappa, per forza di lì dovevi passare, e ne passavano 3 sempre sui soliti 300.000, che poi è quello che adesso è diventato X Factor. Adesso invece, con la morte del mercato discografico, è nato un artigianato musicale diffuso, enorme. Invece un gruppo come il nostro non ti avrebbe potuto dire che questo è un lavoro part time,
okay,
20 anni fa.
Quindi tu vedi più l'aspetto positivo, le chance che si aprono anche legate a una certa autonomia e un far da sé, piuttosto che il fatto che poi alla fine lavori per un formato che viene, se ti va bene, anzi ti devi augurare che venga scaricato dai torrent, perché in realtà è un buon segno. Se ti ricordi, fino a un po' di anni fa c'erano campagne contro i Metallica che boicottavano tutti questi, diciamo, queste realtà, no? Questi siti, questo sharing, quindi tu la vedi esattamente all'opposto. Affascinante.
Sì, sì, perché poi alla fine il disco, se tu lo fai, lo vendi ai concerti, quindi, perché la gente lo prende più per come un ricordo, no? Come un oggetto, non è importante. Poi quando sparirà non è un problema, faremo qualcos'altro, cioè, certo. In realtà, ecco, il periodo più roseo per noi adesso, come ti ho detto, insomma, io sono da tanti anni e anzi ho avuto anche esperienze molto grandi, perché allora ti spiego, ti do questa cosa,
che poi tu dopo mi devi dare una notizione, non ce lo dimentichiamo.
Circa 15 anni fa io conosci Bud Spencer Blues Explosion,
cioè, sono anche stati i nostri ospiti, esatto, domanda... due mesi fa,
okay.
Sì, Viterbini, esatto. Grandi musicisti,
il primo gruppo importante della nostra vita l'abbiamo fatto insieme, perché anche lui è dei Castelli, noi ci conosciamo da quando siamo bambini praticamente, e lì firmammo con Sony Music, insomma era una cosa sulla carta molto grossa, no? E invece era niente, perché quel mondo lì si mobilita solo quando tu hai già fatto tutto.
A volte prendono i talenti e li tengono parcheggiati, no?
È sempre così.
Sì, sì, lo so. L'hanno fatto anche con i ministri per un periodo.
Esatto, no? Esatto. Poi perché sono successe? Perché le cose sono successe da sole. E poi arriva la New Earth e dice: ah, la New Earth è un parassita, certo. In quel caso, capito? E quindi ti dico: io, la cosa buona della nostra situazione è che non abbiamo intermediari. Non abbiamo intermediari, anche quando dobbiamo prendere degli accordi. Non abbiamo, sì. E questo ci permette di campare. Poi ti dico, noi cerchiamo di andare sempre più avanti, sempre avanti, sempre più in là, però arriveremo più forti
più temprati,
quando ci sarà da contrattare, capisci?
è vero.
Quindi io assolutamente sono contentissimo, e anzi dico, ragazzi, spingiamo tutti, perché il mondo cambia così.
La cosa che dice è molto bella, sai perché? Mi fa venire in mente un'altra cosa, le domande che io ti sto facendo sono anche legate a come il grande pubblico percepisce la musica, cioè il pubblico percepisce ancora, no, la classifica, i grandi numeri, le vendite, poi ti rendi conto che ha queste classifiche, ma mettiamo tanti puntini sospensivi. Ti accorgi, vedendo i concerti, le realtà alternative anche in Italia, che fanno un bel numero, magari non incredibile, però è una bella nicchia di gente che li segue, e quindi ti rendi conto che forse il vero problema è in questi contesti qui, molto spesso sono i media, cioè che non vogliono far sentire quegli altri mercati, vogliono dare l'illusione che esiste soltanto il vario mercato del pop e quant'altro. Ci sono tante altri percorsi, e in fondo quello che tu hai detto lo dimostra, cioè tu sei positivo,
sì.
Non sei l'artista che vuole farsi compatire quasi, è un periodo difficile, cioè è un pensiero che dà speranza il tuo.
Assolutamente, ma guarda, io per tanto tempo, non so se ti ricordi che un po' di anni fa giravano le pubblicità contro la pirateria, no? C'era pure, sì, Radio Le Storie Tese, hanno fatto, sì, uno spot, una cosa. E io poi sono iscritto SIAE, quindi mi arrivano le comunicazioni, le cose, e c'era stata creata l'idea che questa battaglia alla pirateria fosse una nostra battaglia,
invece è una loro battaglia,
cioè,
è vero.
A me, se Baglioni non vende più dischi, ma cosa me ne frega,
è vero,
io non li ho mai venduti quei dischi che dicono loro,
è vero.
Cioè, quindi, capito, questa distorsione mentale che ti fa sì, andiamo a litigare, a protestare, per cosa? Per una cosa che non riguarda la maggior parte dei musicisti.
È come se un sindacato si preoccupasse soltanto degli imprenditori e non della classe operaia, no?
E tu ci caschi. E tu sei, esatto, l'operaio che crede che stai combattendo per te. No, tu non stai combattendo per te, ma per Gino Paoli.
Esatto.
Che poi quando fanno. Quando
la SIAE. Ricordiamolo, adesso è presidente della,
esatto,
SIAE, per chi non lo sapesse. Auguri, Gino, che ha appena fatto 80 anni.
Di Gino Paoli, che appunto. Ripeto, perché io sto dentro e sono iscritto SIAE, quindi so le cose. Come lo sanno tutti quelli che stanno dentro questo mondo, le politiche della SIAE che dovrebbero tutelare i musicisti non sono mai state in questa direzione.
Non c'è mai nulla di cristallino. In
Ma se tu pensi, no? Pensa come funziona la votazione del consiglio d'amministrazione della SIAE. lo sai?
Vagamente, me l'avevano raccontato.
Tu hai un voto per ogni euro di diritti maturati. Cioè, cioè la negazione della democrazia, la divisione per censo addirittura.
La cosa più incredibile quando si pensa a queste cose è che la SIAE è nata proprio per tutelare i musicisti e gli artisti, giusto? No? Sì. Tu me lo confermi, se non sbaglio c'era anche Giuseppe Verdi dietro alla nascita della SIAE, quel Giuseppe Verdi che ha creato pure la pensione per musicisti a Milano, quindi un mondo completamente diverso. Piano piano è diventato un organo che tutela gli editori principalmente. E lo so, purtroppo è così. Stiamo andando su discorsi un po' rischiosi.
No, infatti, perché mi fomento, capisci?
No, hai
ragione. Si sente anche il caparlo diversamente.
Senti, presentaci il brano che stiamo per ascoltarci.
È la prima traccia del nostro primo disco, che si chiama Decadendo su Madrasso Sporco, e la canzone è Alè.